What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Benvenuti a questa puntata prenatalizia di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, nel inusuale duo di conduzione Paolo Bianchi e Giacomo Lucarini. Ciao Giacomo.
Ciao, ciao a tutti. Sono venuto giù dal pianeta Sith Corriban per raggiungerti per questo finale di stagione, dato che abbiamo imbarcato Omar in una missione segretissima e spaziale che non possiamo dire, insomma. Spero che ti troverai bene con la mia spada che sto modificando qui giusto per darle la forma di croce, con la guardia laser.
Che noi pensiamo sia una guardia laser, non abbiamo ancora avuto occasione di parlarne, però insomma non so che cosa ha in serbo J.J. Abrams per quel tipo di...
Per me è una guardia
forma.
Laser, io mi metto qui e guardo in quanto tempo riesco a tagliarmi il pollice.
Benissimo, allora mentre facciamo qualche esperimento di mutilazione con le nuove trovate del nuovo guru di Guerre Stellari, Giacomo, cogliamo l'occasione della tua presenza in studio come conduttore questa volta per parlare e fare un pochino il riassunto di quello che è successo a livello cinematografico nel 2014, perché insomma è la puntata conclusiva dell'anno e vogliamo fare un po' di Amarcord anche da questo punto di vista, se vogliamo.
Assolutamente.
Forse il 2015 sarà un anno molto più movimentato da un punto di vista fantascientifico rispetto al 2014, ma ci sono stati dei titoli molto importanti anche quest'anno che si va a per chiudere, insomma.
Assolutamente, sì, il 2015 che si va ad aprire sarà un anno molto interessante, però è giusto adesso guardarci anche indietro e tirare un po' le somme di quello che è stato il 2014, che tra l'altro non è che ci ha deluso, insomma ci ha regalato delle cose abbastanza interessanti. Io voglio partire da quello che poi è arrivato in ultimo in ordine di tempo e che secondo me è forse il film più interessante, anche perché è più dibattuto, quindi quando si creano dibattiti a me piace molto, quindi la tua risata mi fa capire che hai già intuito il titolo che ti sto per dire.
Ore di flame,
ovvero Interstellar. Il film che nel bene e nel male, ma insomma forse direi nel bene e nel trolling, ha creato più dibattito in questo finale di anno e quindi rimarrà il più memorabile, perché si sa che quando ci sono discussioni accese il film nel bene e nel male rimane. E Interstellar ha dato prova del Nolan, diciamo, che ha lasciato da parte per un pochino i suoi giochi e incastri, diciamo così, mentali, e puntando un pochino di più sul sentimentalismo. Un sentimentalismo che ha stuccato in molti, che forse si aspettavano a torto un nuovo 2001 Odissea nello spazio, un tentativo di avvicinarsi a quello stile, a quelle atmosfere, mentre invece nonostante la consulenza di Kip Thorne per la parte scientifica, la scienza è molto tra virgolette, si è puntato più su un tono spielbergiano. Non so se sei d'accordo con me.
Ecco, sono d'accordo. Direi di rimandare gli ascoltatori poi all'episodio 44, dove avevamo affrontato questo argomento in maniera assolutamente esaustiva nella tua rubrica. E poi, insomma, se avete tempo e voglia, affrontate i flame infiniti che sono scattati in rete, che veramente alle volte hanno lasciato un po' il tempo che trovavano. Almeno da un punto di vista scientifico, io ho trovato abbastanza, come dire, non troppo intelligente il fatto di fare le pulci a un film di fantascienza. Questa è proprio stata la cosa che più mi ha un po' urtato. Però, insomma, rimandiamo all'episodio 44 per una descrizione molto più dettagliata dell'opera di Nolan, dell'ultima opera di Nolan.
Bene, non voglio creare dei flame neppure io, quindi non dirò che questa non è una classifica, quindi non è che il primo che dico è il migliore, diciamo che è quello che si è discusso di più. E subito dopo io ti nomino i Guardiani della Galassia, perché insomma, fantascienza, film di supereroi e Marvel, Disney, insomma, era delle pellicole che erano più attese in assoluto, e l'hype si è rivelato all'altezza delle aspettative. Insomma, il film ha giustificato pienamente le attese, quello che gli si era costruito intorno. Un film di fantascienza vecchio stile, vecchia scuola, un po' anche anni 80 se vogliamo, con uno stile narrativo e dei personaggi e delle gag che sono comunque, arrivano da una scuola che viene da lontano, dalla fantascienza, diciamo, quella più cacciarona, quella di serie B, tutto amalgamato in una epopea spaziale che non ha mai annoiato, ma anzi ha creato un ottimo prodotto che sicuramente si ripeterà in futuro con un sequel che si annuncia già spettacolare, perché poi, come sai, ci saranno, no? Le unioni tra gli Avengers e le altre, le guerre segrete e le guerre galattiche. Quindi io non voglio assolutamente.
È stato annunciato proprio nei giorni di uscita dei
sì,
Guardiani.
Esatto. E poi non dimentichiamoci quello che è stato un film non spaziale, ma bensì di fantascienza, ben piantato sulla terra con i piedi, anzi i piedoni, le zampone, ovvero Godzilla. Godzilla, so che è un film che, insomma, ti sei goduto anche tu, ti è piaciuto?
Sì, poi con la presenza del socio Serafini in sala, che è uno dei massimi esperti del lucertolone,
infatti,
italiano, insomma, me lo sono goduto veramente tanto. Non mi è dispiaciuto come film, ho già avuto modo di dirlo.
Sì, un film che ha fatto anche questo discutere un po' per come è stato gestito il materiale, per come Godzilla si è visto forse meno di quanto erano le aspettative. Però bisogna dire che è un signor film che gioca molto sulle atmosfere, e sì, l'unico appunto che gli possiamo fare è che anche se ci avessero mostrato meno i personaggi umani e più Godzilla, non ci saremmo lamentati, eh?
No, però c'era tutto quello che doveva esserci, che... insomma, questo è, penso sia la parte più importante.
Sì, aveva tutte le cosine al suo posto, così come ce l'aveva anche quello che possiamo definire il miglior film sui mutanti uscito da tanti anni a questa parte, ovvero X-Men, Giorni di un futuro passato.
Quello me lo sono perso.
L'hai visto?
No,
tu, Paolo?
No, me lo
te lo sei perso. Ma è un film che, al di là dei paradossi temporali completamente irrisolti e i tanti what the fuck, manteneva le sue premesse e soprattutto buttava in campo così tanti mutanti, una continuity comunque interessante, una storia ben scritta che non sbracava mai nonostante il rischio sempre dietro l'angolo. Bisogna dire che, insomma, Bryan Singer è riuscito a riportare i mutanti del professor Xavier a dei picchi importanti, e attendiamo quindi con impazienza anche il prossimo, se ci sarà, le prossime avventure dei mutanti, perché davvero ha meritato tutto il prezzo del biglietto.
Ma in effetti dovrebbe uscire
dimmi.
Apocalisse, no? Age of Apocalypse.
Esatto, esatto. Insomma. Come tradizione vuole, la scena dopo i titoli di coda, le sequenze finali, che ormai hanno mutuato praticamente tutti i film, esatto. Mancano solo quelli dei Vanzina ad avere la scena post-credits, e poi ce l'abbiamo tutti, vedevamo meno, insomma quelli che erano i... No, sì, certo, ma poi non le vedrò mai quelle scene, però c'erano i prodromi del prossimo Apocalypse, quindi vedremo che cosa succederà. Parlando di fantascienza, però, non ci possiamo dimenticare neppure i film d'animazione, perché è uscito proprio pochissimo tempo fa, cioè giorni fa praticamente, Big Hero 6 di Marvel Disney, questo inedito connubio anche nell'animazione, ed è un signor film d'animazione che io consiglio a tutti grandi.
L'hai
e piccoli,
già visto?
Perché è veramente sì, l'ho già visto la prima sera in cui è uscito ed è veramente delizioso. Non voglio dire di più perché ovviamente tanti potranno ancora vederlo da qua a gennaio, perché penso che rimarrà abbastanza nelle sale. È un film molto carino con un personaggio che spacca, e quindi il robot spaccava già a Lucca Comics quando distribuivano i palloncini con quella faccia, no?
Sì.
Semplicissima, i due pallini con la lineetta. E davvero è un film molto carino che lascia ben sperare anche per il connubio futuro nell'animazione Marvel Disney, insomma, con questo stile, diciamo, fumettoso anche nelle trame e nel modo di affrontare l'animazione. Abbiamo avuto Apes Revolution, sempre per parlare di futuro e distopico. C'è da dire che a me sdubbiava molto all'inizio questo remake del Pianeta delle Scimmie. Devo dire che ogni film che passa mi sembra migliore. Qui siamo al secondo, insomma. Il primo era carino, era passabile, e questo comunque ha confermato tutte le cose buone, ha lasciato da parte quelle che erano un po' le criticità e ha espanso l'universo. A me non è dispiaciuto affatto.
Non lo so, mi ha lasciato un po' indifferente. Non sono un grande fan del film del Pianeta delle Scimmie, però sì, tutto sommato stava in piedi come film, sono d'accordo.
E poi cito, giusto per dovere di cronaca, la volée Transformers 4, che è pur sempre fantascienza, non possiamo snobbarlo.
No, chiaro, dobbiamo fare anche se, un survey del 2014, dobbiamo anche citare Transformers 4.
Anche se effettivamente era meglio la locandina di tutto il film, perché veramente la locandina con Optimus con la spada a cavallo del T-Rex Transformer era una meraviglia, del Dinobot. Poi in realtà il film si vede un po' che comincia a esserci austerity anche per Michael Bay, era un po' tirato a risparmio, nonostante vabbè alla fine è sempre un giocattolone.
Ma le esplosioni,
parliamo di quelli meno riusciti,
c'erano.
Anche
le esplosioni c'erano anche quelle, ah.
Esatto. Non dimentichiamoci che ci sono anche i film, insomma, un po' meno riusciti, chiamiamoli così con un eufemismo, perché io non ho avuto parole molto dolci, soprattutto per Robocop. Ricordiamolo, perché fortunatamente ce ne siamo già dimenticati, praticamente tutto il mondo se ne è già dimenticato di questo remake di Robocop, non perché fosse brutto, ma perché era veramente un brodino senza identità.
Pensa pure che sta scontato su iTunes, cioè per dire, l'hanno scontato dopo meno di un anno, lo regalano praticamente ormai Robocop, quindi non è che penso sia piaciuto un granché.
No, non ha avuto, insomma, diciamo che non è stato negativamente accolto, però neppure lascerà un segno indelebile. Un Robocop esiste già e basta e avanza,
esatto.
E da dimenticare abbiamo già i sequel, i sequel ufficiali del primo Robocop. Altro fratellino non molto riuscito è Lucy, con Scarlett Johansson, l'unica cosa interessante del film, perché diciamo che era una sorta di vecchia rimasticatura di tanti cliché col tema della super assassina, quelle cose che piacciono tanto a Luc Besson, ma che non ha capito che erano morte e sepolte già negli anni 90, e che poteva lasciarle lì, insomma. Lui continua a fare delle declinazioni di Nikita, ma che questa volta in salsa un po' fantascientifica.
Quindi un ricicciamento del Quinto Elemento in qualche maniera, o più Nikita?
No, è più Nikita in salsa sci-fi, ah, okay. Sci-fi. Ma insomma, ecco, diciamo che se vogliamo trovare un corrispettivo era un po' quel film di cui ovviamente mi sono già dimenticato il titolo, con Bradley Cooper e Robert De Niro, dove lui ampliava le sue facoltà cerebrali,
sì,
con quella droga.
Ah, mi viene...
talmente memorabile che non mi ricordo neanche più il titolo e non mi vergogno ad ammetterlo. Forse era Unlimited, sì, o qualcosa del genere. Ma volevo chiudere perorando la causa di un film che è stato snobbato al botteghino, però non ha avuto i risultati sperati. Secondo me invece era un film che manteneva quanto prometteva ed era un decente esempio di fantascienza molto solida, cioè Edge of Tomorrow con Tom Cruise ed Emily Blunt, naturalmente, che secondo me è stato un film forse eccessivamente criticato, mentre rinverdiva i fasti di una fantascienza, quella sì, molto anni 80, diciamo, magari è un pochino al sapore alla James Cameron, diciamo così, tratto da questo romanzo illustrato giapponese All You Need Is Kill, e Tom Cruise si conferma comunque un attore solido che a 50 anni ne dimostra ancora 15 meno e sa dire la sua anche nel comparto di fantascienza. Un film solido, non particolarmente originale né memorabile, ma secondo me su grande schermo era un gran bello spettacolo.
Pagava forse lo sconto di un Tom Cruise che è un po' legato sempre ai soliti personaggi ultimamente?
Forse sì, forse sì, e magari veniva anche dopo Oblivion, che secondo me era un po' la parola definitiva sulla fantascienza, nel senso che era un frullatore di 3000 idee di fantascienza degli ultimi 50 anni, e forse Tom Cruise poteva chiudere lì con la fantascienza, magari il pubblico non l'ha recepito molto bene proprio per quello.
Vabbè, allora direi a questo punto di chiudere questa prima parte di Fantascientificas dedicata al cinema del 2014. Come vedete, di cose da assaporare, da riscoprire, se non l'avete fatto al cinema ce ne sono tante.
Assolutamente.
Quindi grazie Giacomo per questa tua introduzione a questa puntata, e passiamo ad un argomento invece un pochino più attinente al tema, al periodo che andiamo ad affrontare con questa settimana del Natale, perché il Cylon Prof ha preparato le sue strenne natalizie.
Ah, sono curiosissimo.
In questa puntata pre-natalizia di Fantascientificast non potevamo mancare di parlare di fantascienza gold, quindi diamo il benvenuto a Massimo De Santo. Ciao Massimo.
Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, a seconda di quando, come al solito, ascoltate il nostro podcast di fantascienza preferita. Ciao Paolo.
Podcast atemporale.
Il podcast atemporale.
Ma siamo nel periodo natalizio.
Siamo sotto
quindi
Natale, è chiaro, quindi cosa potevamo fare per i nostri affezionati ascoltatori se non scegliere una serie di strenne natalizie, no? Che però io ho fatto questo tentativo un po' ardito, e diciamo, giudicheranno gli ascoltatori, di andare a ritrovare anche delle storie, dei racconti o dei romanzi che in qualche modo hanno a che fare col Natale, chi più chi meno, o comunque col periodo, dai. Col periodo
ci
diciamo
piacciono
così
le sperimentazioni, queste cose ardite,
ci proviamo.
Insomma, i nostri ascoltatori le hanno sempre apprezzate, quindi dammi e dacci qualche consiglio di lettura sotto l'albero di Natale, sulla poltrona davanti al camino.
Magnifico, esattamente quella la mia idea, che uno, insomma, in questo periodo meraviglioso, no, che unisce la festa più bella dell'anno con un minimo di riposo che più o meno tutti si concedono, no, è proprio il momento ideale per andare a ripescare una bella storia, un bel racconto, un bel romanzo della fantascienza classica. E allora sono, devo anche dire, sono tutti autori e anche opere che in realtà sono già state citate alcune di traverso nelle varie puntate tematiche, ma è anche l'occasione appunto magari per riscoprirle, per riscoprire gli autori in questione. Comincio con Destinazione Stelle di Alfred Bester, che è stato appunto discusso nella puntata che aveva un titolo bellissimo, che era TNT TNT, Telepathy and Teletransport, una cosa di questo genere, dedicata appunto ad Alfred Bester, questo scrittore meraviglioso. E in Destinazione Stelle, perché l'ho ripescato, la storia di Destinazione Stelle è completamente, diciamo, diversa, la storia di un mutante, la storia della scoperta nell'umanità di un'evoluzione che va verso i superpoteri di appunto teletrasporto e telepatia. Però nel romanzo in questione c'è una sequenza che sarebbe degna del miglior film di fantascienza, è una sequenza nel quale il protagonista, che ha scoperto da poco, ha fatto evolvere da poco questi suoi poteri telecinetici con i quali si teletrasporta prima in una dimensione un po' più locale, poi scopre di potersi teletrasportare anche a distanze addirittura stellari o galattiche. Comunque c'è un momento in cui scopre questo e si fa un meraviglioso viaggio tra tutti i capodanni consecutivi del pianeta, no? Giauntandosi, giaunto è il verbo che viene utilizzato dall'autore per descrivere appunto questo salto nello spazio e poi anche nel tempo. Lui si giaunta da un luogo all'altro e si fa tutti i capodanni della Terra. Che meraviglioso!
Per lui il detto "cosa fai a Capodanno" non è valso in quell'anno.
No, cosa fai i Capodanni? È bellissima, è una, esatto, credo sia il sogno di tutti noi, no? Qualche volta viene in mente di sfruttare il concetto di fuso orario. Qualcuno forse l'ha addirittura fatto, di sfruttare il concetto di fuso orario e di farsi il Capodanno, se non tutti, perché cioè, i tempi di trasferimento, se non sbaglio, il Capodanno comincia alle Hawaii o in Australia, una cosa del genere. E quindi sì, e forse in Australia, avanti, credo forse sì, sia il primo capodanno effettivo, perché la linea d'inizio del giorno, tu che sei scientificast, dimmi Paolo.
Sì, dovrebbe essere l'Australia.
Nel Pacifico, no?
Penso che qualche anno fa ci fu un'iniziativa per la quale dei pazzi
si facevano cosa del genere, che facevano il capodanno a Sydney, che era il primo, poi si trasferivano, no, viaggiando
via aereo, lo facevano addirittura in aereo,
ecco,
forse,
questo meraviglioso viaggio totale, diciamo, nell'anno nuovo, che a questo punto, no, è quasi infinito, è descritto meravigliosamente in questo romanzo bellissimo, che se non l'avete letto quando a suo tempo ve l'ho consigliato un bel po' di puntate fa, credo che fosse la puntata 6 addirittura,
sì, parliamo
proprio della preistoria di Fantascientificast. Se non l'avete fatto, allora vi raccomando assolutamente di cercarlo, Destinazione Stelle di Alfred Bester, che vi farà passare appunto un bel capodanno. A seguire, sempre in clima di grandissimi autori già conosciuti ma che vanno riscoperti o scoperti, no? Perché poi magari l'ascoltatore del nostro podcast, che viene sollecitato da tante idee sui film, sui serial, sui videogiochi, magari non ha trovato il tempo di andare a riprendere proprio i libri,
non ha mai preso un libro,
speriamo di ecco, una grandissima autrice che anche lei è stata da me introdotta fin dagli inizi, che è Lois McMaster Bujold, con la sua splendida saga di Miles Vorkosigan, che è quella in cui lei racconta praticamente, è cresciuta insieme a questo personaggio che introduce come adolescente a 15 anni e che attualmente si è sposato, ha avuto figli, insomma sono passati 20 anni veri nel tempo vero, e l'autrice ha saputo far crescere il personaggio. A un certo punto si è sposato e ha scelto di sposarsi nell'equivalente, diciamo così, del Natale, in quella che viene chiamata la festa di inverno. E l'autrice in questione, che aveva introdotto il matrimonio in un romanzo e che poi ci ha fatto ritrovare il protagonista sposato nel successivo, ha colmato questo buco con un simpatico, divertente, interessante racconto che si intitola appunto Festa di inverno a Barayar. Barayar è il pianeta natio del protagonista della saga. È un racconto di dimensione medio breve, diciamo saranno una cinquantina di pagine, è stato editato credo da Nord, sì, però è stato editato in volume unico credo da Nord in italiano. Naturalmente, come sempre, queste opere sono godibilissime e leggibilissime in lingua inglese, chiunque lo possa fare gli raccomando di scegliere sempre l'originale, e lì in lingua inglese si trova in tutti i formati possibili, ebook, stampato e via così. ma comunque la festa d'inverno a Bayard credo che sia ancora reperibile se nelle librerie o con un pizzico di ricerca o comunque insomma ai nostri ascoltatori come sempre non manca la fantasia. In questo racconto esatto. vengono anche presentati, questa è una cosa molto simpatica, tutti molti dei personaggi ricorrenti della saga, la saga di Miles von Corsican credo che oggi spazi su una quindicina tra romanzi e racconti, è una di quelle cose che se piace dà ampia soddisfazione perché veramente ci si può godere una sequenza di romanzi uno più bello dell'altro, tra l'altro la Bujold ricordiamocelo è l'unica scrittrice di fantascienza che ha vinto 4 premi Hugo che non so se mi spiego
non stiamo parlando sicuramente
quindi
di
quindi raccomando anche questo, magari se uno ha meno tempo ecco si legge questo simpatico magnifico racconto e da lì prende anche lo spunto per cominciare a navigare nella saga in questione. Dopodiché,
ma cioè, si può leggere senza leggere il primo romanzo?
Vabbè, è chiaro, come sempre in queste cose, diciamo, lo scrittore di mestiere, il bravo scrittore, fa in modo che ogni singola opera sia leggibile in maniera indipendente. È naturale che il massimo della goduria sia quando ci si è appassionati all'aspetto seriale, cioè quando si è conosciuti i personaggi e in quanto tali, quindi lì si è imparato ad amarli o ad odiarli e si ritrova, no, quel gusto anche della continuità della storia, però ognuno dei romanzi della Bujold e anche dei racconti è comunque costruito come un piccolo gioiello a sé stante e il lettore può tranquillamente leggerlo senza particolari, diciamo, fatiche nel ricostruire scenari passati o futuri. E in questo anche si vede la mano del grande maestro. Naturalmente, ripeto, io lo do un più come proprio uno spunto per far appassionare. Ecco, spero che dalla lettura e dalla scoperta di questi personaggi si possa poi prendere il gusto e l'avvio alla serie.
Chiaramente.
E poi per finire, avevo detto che questa strenna natalizia era composta di 3 tra racconti e romanzi di fantascienza e di un extra di fantasy. Quindi per concludere la serie di fantascienza, un grandissimo di tutti i tempi della fantascienza, Ray Bradbury, non ha bisogno di alcuna presentazione. Qui
anche di lui ne avevamo parlato,
anche
forse
di lui abbiamo fatto uno speciale, credo.
Primissime
Sì. Anche lui è noto ai nostri ascoltatori, ma in generale Bradbury credo che sia uno dei nomi più noti in assoluto al pubblico anche non specializzato di fantascienza. Qui il legame è un po' flebile, lo devo dire la verità. Le Cronache Marziane è uno dei suoi capolavori assoluti, riconosciuti appunto anche come capolavori della letteratura, diciamo, non di genere. Le Cronache Marziane sono localizzate nel tempo, no? Cioè sono appunto delle cronache che hanno un titolo e sono posizionate in un periodo del tempo, cioè un anno e un mese in cui si svolge il racconto specifico, che, no, che poi è stato è una raccolta di questi racconti ricuciti,
sono episodici,
attraverso questo concetto, no, che sono le cronache di avvenimenti intorno al pianeta Marte, al rapporto tra i terrestri che vanno a far rinascere un pianeta in cui comunque c'è una razza, i persiani appunto, che già esiste, quindi questo rapporto è uno degli aspetti più struggenti, più interessanti, diciamo, del racconto stesso. Bene, dicevo, il legame è un po' flebile perché in realtà ho scelto la novella che è posizionata a dicembre 2001, diciamo, finisce qui la cosa perché poi insomma in realtà Natale, Capodanno non sono credo proprio citati all'interno del racconto stesso, però è dicembre 2001, quindi è anche l'alba del millennio, è dicembre, insomma, come si fa a non pensare al Natale. Il racconto è uno di quei racconti meravigliosi e struggenti di Bradbury, che devo dire c'ha anche una rispetto al tono generale di Cronache Marziane, che devo dire la verità ogni tanto un po' di magone lo fa venire, è un po' anche faticoso leggerle tutte perché effettivamente insomma sono intrise di una profonda nostalgia, c'è una razza che muore, insomma c'è questi temi che sono cari a Bradbury e che sono anche un po' faticosi. Invece, questo qui, il verde mattino, lui è strano, sì, perché appunto come tutti i grandi scrittori poi è capace di rendere un po' tutte le emozioni, però è vero che il suo registro preferito è quello di questa
malinconia
sì, profonda. Invece il Verde Mattino, come dice anche il titolo, è un racconto che vi consiglio di rileggere se non l'avete letto, e che contiene come nota di fondo invece proprio la speranza, peraltro la speranza che arriva dopo un picco di disperazione, se mi si consente insomma l'uso un po' come si dice, dissonante delle parole, no? Quindi è particolare
nello specifico,
è quello in
racconto.
Cui c'è, diciamo, la sorpresa della rinascita. Il Verde Mattino è che quando si svegliano con la nascita della foresta, quindi c'è tutta la costruzione che è pensata a dicembre 2001, quindi c'è tutta questa sensazione che tutto il lavoro di terraformazione di Marte sia inutile e vano, e poi invece c'è la scoperta di questa speranza della rinascita col Verde Mattino.
È un po' di natalizio,
un po' anche di anno nuovo, diciamo, no? Vabbè, il legame è un po' più flebile, ma tutti e tre, no, i racconti e romanzi che ho citato sono perfettamente adeguati al periodo in questione. Per finire col botto, con qualcosa che c'ha veramente a che fare proprio fortemente con il Natale, invece un piccolo excursus in terra fantasy che abbiamo ormai...
Che, devo dire la verità, il fantasy ha occupato gran parte delle mie letture nel 2014.
Hai visto?
Mi sono dedicato un pochino di più al fantasy quest'anno.
Ma io devo dire la verità, diciamo, poi la tematica di fantascienza hard è quella che forse sta nel mio cuore proprio dal punto di vista dell'imprinting, però il fantasy... Sì. Mi ha accompagnato da sempre, da giovanissimo, dalla scoperta di, ovviamente, di Tolkien in poi, e devo dire l'ho sempre gustato come genere. Quello del fantasy che mi pesa un po' è lo sbrodolamento a dismisura, passatemi questa cosa, della tendenza un po' del fantasy, diciamo, di corrente. Quindi, se un romanzo non è di 2721 pagine e 43 appendici, non va bene. Vabbè, detto questo, torniamo a noi. Nel fantasy, con un fantasy molto particolare, molto personale, abbiamo già parlato di Sir Terry Pratchett, l'autore del Discworld, della saga di Discworld. Abbiamo già parlato in varie occasioni all'interno del nostro podcast, e c'è un romanzo che si intitola The Hog Father. Hog letteralmente credo che sia il porco spino, che è anche un'altra tematica tipica, un animale, diciamo, che in qualche maniera accompagna le avventure degli buffi, degli strani spaesati eroi che popolano i romanzi di Terry Pratchett. C'è sempre da qualche parte la ballata del porcospino piuttosto che le avventure del porcospino. Ecco, The Hog Father è l'equivalente.
No, penso che sia proprio il maiale.
Maiale in senso stretto, non
maiale,
pare. Maiale selvatico, maiale selvatico.
Maiale selvatico, sì,
può essere. In realtà, comunque, The Hog Father è la versione del mondo disco di Babbo Natale, no? Coincide con la festa d'inverno, è vestito di rosso, porta doni, quindi è sicuramente proprio, diciamo, la parodia, se vogliamo, no? Il personaggio di Babbo Natale trasportato nel mondo particolarmente creativo e pittoresco del mondo del disco di Terry Pratchett. Il romanzo quindi è tematicamente ruotato intorno proprio alla festa del The Hog Father, del Natale, e naturalmente una delle tematiche che poi in questi casi ritorna spesso, con il gusto per la parodia un po' macabra che c'ha Pratchett, ruota intorno all'assassinio di Babbo Natale, cioè alla morte del porcospino, alla morte dell'equivalente, appunto, di Hog Father del mondo disco, e a tutto ciò che si scatena per salvare Natale, potremmo dire, no? Cioè, per cercare di capire come è stato possibile uccidere The Hog Father, come un po' l'equivalente di dire che si può uccidere Babbo Natale, c'è questo gusto un po' macabro, dicevo, ma assolutamente godibile, no? Dei romanzi di Pratchett. L'esordio è proprio un dialogo tra il gran maestro della setta degli assassini, che nel mondo, diciamo, un po' medievale, che ho ricostruito da Pratchett, no? Il mondo è organizzato in varie sette, c'è cioè la setta degli assassini che esercita il mestiere ufficialmente, regolarmente, gli assassini sono iscritti all'albo, eccetera, eccetera. Il gran maestro, l'equivalente, no, del presidente dell'albo degli assassini, convoca uno dei suoi adepti e discute su come si potrebbe fare ad uccidere, appunto, diciamo, Babbo Natale, di Hogfather.
C'è premeditazione.
Da lì in poi è uno spasso sconsiderato. Cito anche per i nostri ascoltatori il fatto che la BBC nel 2006 ne ha ricavato una miniserie in due puntate per complessive...
Radio?
No, video, video.
Video.
C'è una miniserie video, credo, di complessive tre ore o quattro, intitolata nello stesso modo, di Hogfather, godibilissima, molto molto bella anche quella, per cui appunto concludo questa raccolta di strenne natalizie invitandovi sia a leggere di Hogfather, è una cosa meravigliosa la lettura di Pratchett, soprattutto in lingua inglese, e non so se in italiano c'è la traduzione, mi pare di sì, e sicuramente anche a vedere questo special della BBC che ci ha abituato, insomma, a prodotti di grande qualità, e posso confermare che anche questo lo è un prodotto di grande qualità, vale assolutamente la pena di essere visto. Con questo i miei
del
auguri
2006. Beh, cercheremo comunque tutto l'equivalente, insomma, quello che è disponibile, lo metteremo nelle note, ovviamente.
Ebbene.
Sì, sì, sì.
E dicevo, con questo non posso che fare i miei auguri di un meraviglioso e santo Natale a tutti i nostri ascoltatori, di uno splendido 2015 pieno di fantascienza, pieno di tante belle cose per tutti, e, diciamo, ovviamente estendo i miei auguri a tutto l'equipaggio di Fantascientificast che rende possibile questa trasmissione, di cui ricordo sempre io sono innanzitutto il primo ascoltatore.
E noi ti ringraziamo tanto, Max, sia per il tempo che hai dedicato a noi quest'anno e per questa bella sfilata di strenne natalizie che sicuramente farà piacere anche agli ascoltatori di Fantascientificast, e ovviamente ti facciamo gli auguri altrettanto.
Di nuovo tanti auguri.
Grazie
a tutti.
Mille, ci vediamo nel 2015.
Ciao,
ciao. Dunque, grazie al Cylon Prof, lo ritroveremo ancora ovviamente nel 2015, e Giacomo, tu hai visto che in settimana mi è stato recapitato un librone gigantesco con
sì.
Han Solo e Chewbacca
sì.
in copertina. Ok, allora, questo librone del quale andremo a parlare adesso è un gioco di ruolo di Guerre Stellari, edito dalla Fantasy Flight Games ed uscito nel 2013 dal titolo Star Wars Edge of the Empire, l'orlo dell'impero. Non so se ne hai mai sentito parlare, perché era un po' di tempo
sì.
che se ne scriveva, se ne dibatteva online, e niente, mi sono deciso, l'ho acquistato, e in effetti c'è il mio gruppo di amici che non vede l'ora di metterci le mani sopra, e per questo sono un po' impegnato in queste sere a scrivere una bella storia ambientata su Ryloth, il pianeta dei Twi'lek, giusto per
beh, giusto per rimanere giustamente in un'ambientazione molto stimolante. No, anch'io sono curiosissimo in realtà per questo gioco, voglio sapere se già hai, insomma, un'opinione al riguardo, se ti sei mosso al suo interno.
Siamo qui apposta. Allora, il gioco ha delle dinamiche un po' differenti rispetto a quelle di un classico D20, come per dire un gioco di ruolo proprio vecchia scuola. Di fatto Fantasy Flight ha creato il suo modo di giocare, il suo modo di utilizzare dadi e skills, tant'è che ha praticamente creato un set di dadi proprietari che non è obbligatorio, però è molto consigliato. Vedo qua, sono dadi da 8, dadi da 12, e ognuno di questi dadi praticamente ha una determinata funzione nel gioco. Insomma, è un gioco che si basa molto sugli skill check, con questi dadi che si annullano l'un l'altro e sui quali non vale un risultato numerico, ma vale un risultato netto, riuscita o non riuscita di un'impresa.
Perfetto.
La cosa molto interessante che introduce questo tipo di meccanismo inventato da Fantasy Flight è il dado dell'imprevisto della probabilità, lo chiamerei, giusto per dare un riferimento al vecchio Monopoli. Insomma, sono dei dadi da 6, anche questi con un meccanismo algebrico nel quale due risultati uguali ma contrari si annullano, che introducono delle varianti nella scena, obbligano il master a introdurre delle varianti nella scena, okay? Tale per le quali succedono degli imprevisti. Deve essere molto bravo a questo punto chi fa il master di questo gioco a gestire la scena da un punto di vista cinematografico e inserire all'interno dell'azione questi episodi, questi accadimenti. Può essere durante una battaglia l'apertura di un tunnel in un condotto laterale, come succede molto spesso nei film di Star Wars, che permette così magari ai giocatori di avere maggiore copertura o meno. Insomma, questo descrive più che altro il meccanismo che Fantasy Flight ha creato per questo tipo di giochi. Perché?
Okay.
Perché non sta parlando di un gioco solo. Age of Empire è il primo titolo di questa nuova serie di giochi di ruolo di Star Wars, è uscito nel 2013, ma ha già avuto un seguito nel 2014 che si chiama Age of Rebellion. Parleremo di Age of Rebellion più avanti perché non ce l'ho ancora sotto mano, ma sicuramente lo acquisterò. Age of Empire invece è basato nella sua storia su l'orlo dal punto di vista sociale dell'impero, insomma, quindi predilige personaggi che non sono né appartenenti all'alleanza dei ribelli o a, diciamo, sistemi centrali di guerra stellare, senatore o quant'altro. Predilige personaggi invece che stanno un po' ai margini della società, possono essere contrabbandieri, cacciatori di taglie,
assassini. A noi,
esatto. Quindi è un gioco che è molto basato nel suo svolgersi sulle azioni che stanno un po' ai margini di quello che abbiamo visto in Guerre Stellari, quindi una vita alla Han Solo prima di entrare nell'alleanza ribelle, potremmo dire.
Esatto, quando era uno scapestrato invece che un uomo innamorato, dai.
Esatto.
A noi piacciono i bricconi senza legami.
Esatto. C'è una buona dose di caso, come ho detto, all'interno del gioco, e essendo ambientato comunque tra il quarto episodio e il quinto, di fatto a livello di temporale il gioco consiglia di partire dopo la distruzione della prima Morte Nera, c'è una certa, potremmo chiamarla, latitanza della forza nella galassia, quindi non è possibile creare dei veri e propri Jedi. Okay? Sono dei cosiddetti force sensitive, come possono essere Luke Skywalker o altri che abbiamo visti nello sterminato universo espanso di Star Wars.
Yes.
Quindi la forza rimane un po' ai margini di questo gioco, è presente ma non è determinante, ok? Ci sono dei pro e dei contro in tutto quello che ho letto. Inizio dai contro.
Beh, okay? Sì, perché dai, io gli do il beneficio che poi vogliamo chiudere in bellezza con i pro.
Esatto. Allora, è un librone di quasi 400 pagine, questo qua sicuramente è un pro, però il contro è che Age of Empire è molto specifico. Se volete un gioco ad ampissimo respiro sull'universo di Star Wars, questo è molto focalizzato, come dicevo, sull'ambito della malavita della galassia, ok?
Quindi per capirci, proprio quelli che vengono chiamati gli smuggler, i bounty hunter,
esatto.
Questi.
Fantasy Flight in questo ha fatto una bella operazione commerciale, nel senso che Age of Rebellion, che ho citato prima, non è una vera e propria espansione, ma un gioco a sé stante, cosiddetto cross compatible, nel senso che uno può prendere Age of Rebellion e basta, insomma, giocare con le sue regole, i suoi mezzi, le sue caratteristiche descritte nel manuale, ma ovviamente i meccanismi di gioco saranno sempre gli stessi. Ovviamente mancheranno degli elementi. In Age of Empire è uguale, praticamente diciamo che ogni gioco è un gioco a sé stante e ha degli elementi a sé. Si possono comprare tutti con una spesa abbastanza importante per avere diciamo più varietà di regole, di situazioni, di classi e quant'altro, oppure si può giocare con un gioco solo. In questo l'operazione è senz'altro commerciale, perché altrimenti non si spiega il valore del libro, insomma un libro di 400 pagine ovviamente ha un certo costo, quindi certo. Fantasy Flight invoglia ad acquistare il gioco in qualche modo, rendendolo a sé stante ma rendendolo anche incompleto. Giusto per farti un esempio, nei vari materiali descritti di Age of Empire ci sono alcune astronavi, ovviamente le più iconiche, la IT-1003, che è il famoso Millennium Falcon, l'Y-Wing, ma manca l'X-Wing, per dire. Quindi,
cavolo, è una mancanza non da poco, direi. Capisci? Quindi, furbetti,
cosa che c'è in Age of Rebellion ovviamente. Quello l'ho già visto. Mancano alcune serie di classi come il pilota della ribellione e quant'altro, e ovviamente hanno fatto in modo da rendere le cose complete ma incomplete allo stesso tempo. Questa è proprio una mossa commerciale,
ma abbastanza chiaro, insomma, non si può neanche dir di no.
Esatto. Forse un altro contro è il fatto che le regole del gioco si fanno semplici ma un po' diverse da quello a cui siamo abituati ultimamente. Abbiamo visto tanti giochi di ruolo come Pathfinder, il recentissimo D&D 5, che ovviamente esula un po' dagli argomenti che affrontiamo fantascientifica, che però si basano ancora sulla solida struttura del D20, no?
Certo, buon vecchio D20.
questo gioco ha delle regole particolarmente diverse, quindi può piacere o meno da questo punto di vista. Non è proprio un contro, però insomma è una cosa della quale bisogna essere consapevoli. Parliamo di pro.
Vai, ci allora, sono.
Come dicevo, nei pro metto il fatto che è un libro enorme. Sono 400 e rotti pagine di descrizioni di materiali di gioco completamente a colori.
Oh, bene, ottimo.
Fatti con una stampa ottima e materiali veramente di pregio. La rilegatura è perfetta, quindi
diciamo che ha valore proprio come libro quasi a sé stante.
Ha valore come libro a sé stante, ma soprattutto sai che i manuali dei giochi di ruolo vengono abbastanza maltrattati, perché sono libri sfogliati e risfogliati.
Vabbè, parli con uno che ne ha macinati diversi.
Ecco, quindi la rilegatura è una cosa importante. Devo dire che è proprio una brossura ben fatta.
Bene.
Copertina rigida e tutto quanto, insomma, sono soddisfatto da questo punto di vista. Il supporto online è molto attivo. Il forum della Fantasy Flight, che penso che sia una delle case editrici di giochi da tavolo migliori in assoluto in questo momento, è veramente attivo, molto ben fatto, è una community che si scambia informazioni, si scambia perplessità, e anche la Fantasy Flight è molto ligia nel rilasciare frequent asked question o integrazioni.
Bene.
Se qualcosa non va.
Ma questo è importantissimo, soprattutto.
Sì, perché è una cosa che spesso si dice dei giochi, dei videogiochi più che dei giochi da tavolo, però è chiaro che con un certo tipo di gioco cartaceo è necessario un supporto anche da questo punto di vista, e la Fantasy Flight l'ha capito.
Bene,
un altro
bene.
Pro è che ripropone Star Wars nei giochi di ruolo alla grande, secondo me, nel
e
senso
ci voleva.
Che dopo Age of Empire ho già citato Age of Rebellion, ma nel 2015 uscirà finalmente il capitolo che riguarda un po' più la forza, e sarà intitolato Force and Destiny.
Ah, pensavo pensavo il risveglio della forza, sai?
No. Allora, di solito Fantasy Flight praticamente rilascia delle beta, e la beta di Force and Destiny è stata rilasciata alla Gen Con a agosto del 2014. Quindi sono giochi che hanno un pesante come si dice, una pesante beta dietro, quindi difficilmente toppano da questo punto di vista.
Certo.
E infine, allora, io non so se tu hai giocato un altro gioco di miniature che, del quale non abbiamo parlato, che è X-Wing Miniature Games, sempre edito da Fantasy Flight.
No, mi manca, infatti sono interessato, però sono aperto a questa sperimentazione.
Allora, è un gioco di miniature, e io ho trovato e ho avuto riscontro anche nei forum online una certa compatibilità tra il gioco di ruolo e il gioco di miniature. Cioè, banalmente un vero maniaco di Guerre Stellari potrebbe abbinare il gioco di ruolo con i personaggi e il gioco di miniature per le battaglie spaziali. Quindi
pensate,
questo potrebbe essere, non lo dicono esplicitamente nel manuale, ma le regole sono talmente simili che
te la buttano lì,
proprio ti danno il ti danno l'amo per dire sì, ci provo. E quindi sarà un esperimento abbastanza interessante da fare con i miei amici di gioco, che sono maniaci proprio di questo gioco in miniature, quindi lo sfrutteremo.
Bene, molto bene.
Un bel regalone per Natale, insomma.
Assolutamente, direi che questi consigli sei stato perfettamente esaustivo. Queste sono cose molto utili da sapere per chi vuole fare un pensierino su questo mega manuale.
Posterò le foto sulla pagina di Fantascientificas, così vi renderete conto di che cosa sto parlando.
E io le aspetto con ansia.
Allora, arriviamo a conclusione di questo episodio 45. Ora direi che vi do i consueti contatti per parlare con noi: la mail info@fantascientificas.it, la pagina Facebook ufficiale di Fantascientificas, la trovate facilmente, e su Twitter ci trovate come FantasciCast, dove stiamo raggiungendo la fatidica soglia dei 1000 follower. Non sono tantissimi, per carità, però è un bel numero.
Qualcosa sono importanti, ci mancherebbe. Ogni traguardo deve essere giustamente celebrato.
Esattamente, quindi vogliamo metterci più potenza possibile per arrivare a questo risultato e darvi sempre più un servizio migliore. E che dire, tutto qua. Direi di passare agli auguri, Giacomo, a te la parola.
Non resta altro che augurarci intanto un buon Natale, tanti regali di natura, nerd, geek, fantascienza, quello che preferite, e naturalmente quello che avete chiesto a Babbo Natale, ma soprattutto direi a mamma e papà, sfruttandoli, e agli amici e ai parenti e alla nonna. Io per non sbagliare faccio le letterine a tutti. E poi naturalmente laddove non funziona la letterina ci penso io con i poteri della forza.
Ok, giustamente il lato scuro scorre potente.
Molto potente, molto più di quello chiaro. Ormai è, quando si parla di Natale e di regali non c'è niente da fare. Io sono proprio un patito del lato oscuro e del convincimento, quando non dello strangolamento.
Seguiteci dunque su fantascientificas.it, perché nel 2015 ovviamente torneremo con nuovi episodi, e seguite, tanto che ci siamo, abbiamo l'occasione di avere Giacomo qua, mondonerd.it, il sito di riferimento di Giacomo e
il nostro mitico Alberto Macaluso.
Quindi insomma, sempre ricco di notizie, sempre una fonte interessantissima per tutto ciò che concerne il mondo nerd, appunto.
Vi aspettiamo a spade laser aperte.
Non mi resta che fare gli auguri per quanto mi riguarda. Tanti auguri di buon Natale, un felice anno nuovo, e ci sentiamo prestissimo. Ciao
ciao ciao ciao.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.